È una festa davvero speciale quella di oggi, nel celebrare tutti i santi insieme appunto. E la liturgia ci fa come guardare i cieli aperti e vederli insieme celebrare la lode di Dio, come ci dice il libro dell'Apocalisse. Sono una moltitudine immensa che nessuno poteva contare. Tutti in piedi, vestiti di bianco, che danno lode a Dio e all'agnello. E forse, se potessimo guardare bene, cercheremmo forse dei volti noti. Ciascuno di noi è particolarmente legato a qualche santo, anche a tutti in generale, ma probabilmente ci sono dei santi che sentiamo più vicini per quello che hanno vissuto, per le cose che hanno detto, per la situazione in cui si sono trovati. Vero o no? Fatemi qualche esempio. Liana, tu a che santo sei legato? Ecco, tanti. Fai qualche nome. San Francesco. Santa Teresa d'Avila, Madre Teresa di Calcutta. Beh, ne ha scelti tre, direi abbastanza buono. Poi altri santi? San Pio. San Daniele. Luca? San Luca. L'Evangelista, quello della Madonna di San Luca. Sì. Ecco, e tanti altri santi, grandi e piccoli. Qui abbiamo San Gabriele della Dolorata, è un santo particolare. Che bello, no? Tutti questi santi. E anche collegarci, legarci a qualcuno in particolare, proprio chiedergli aiuto, invocarlo nelle situazioni della nostra vita. È proprio una grande grazia che abbiamo. Ma vediamo un attimo che cosa hanno questi che sono davanti al trono. Due sottolineature. La prima è: che cosa dicono? Cosa gridano tutti insieme? Dicono: la salvezza appartiene a Dio e all'agnello. E dicono questa frase molto semplice: la salvezza appartiene a Dio e all'agnello. E tutti i santi hanno proprio la consapevolezza, la certezza che la salvezza è di Dio, è un suo dono, è un qualcosa che vuole per tutti noi, per loro. La salvezza è di Dio, è di Dio e dell'agnello, è l'agnello, è Gesù, è colui che lui ha mandato proprio per comunicarci in modo ancora più forte che per tutti c'è la salvezza, è un suo regalo, un suo dono. E la seconda cosa che voglio sottolineare è quella che chiede quell'anziano a Giovanni, al veggente. E gli chiede: ma chi sono? Da dove vengo? E da lui stesso la risposta: sono quelli che vengono dalla grande tribolazione e hanno lavato le loro vesti nel sangue dell'agnello. E tutti questi santi sono accomunati da questa cosa qui: vengono dalla grande tribolazione. Hanno vissuto la tribolazione. Hanno vissuto la tribolazione con la certezza che la salvezza appartiene a Dio e all'agnello. Potremmo dire così. Sono proprio la testimonianza di questa combinazione di due cose. La tribolazione, tutti vengono dalla tribolazione, vissuta nella prospettiva della salvezza. Se ci pensate, anche questo potrebbe essere il cuore del Vangelo delle Beatitudini, no? Dove Gesù, vedendo le folle, ecco, sale sul monte con questa solennità, si siede e inizia a insegnare. Non ha la bacchetta magica. Gesù non è venuto con la bacchetta magica a toglierci le tribolazioni, vero o no? Voi che siete di Idice, quindi cristiani con la C maiuscola, ma non possiamo dire che non abbiamo tribolazioni, vero? E ne abbiamo tante, ciascuno ha le sue, chi attraversa, ecco, una malattia, c'è chi vive nella solitudine, che magari è stato abbandonato dal marito, dalla moglie, chi ha perso un figlio, un fratello, oggi siamo qui anche per Gaetano. Ci sono tante tribolazioni, fanno parte in un qualche modo della nostra vita. E non è che essere cristiani vuol dire non avere tribolazioni. Non è questo il cuore del cristianesimo, dell'insegnamento di Gesù. Anzi, appunto, Gesù ci insegna a vivere già qui nelle tribolazioni, potremmo dire con un piede già nel regno dei cieli. In tutte le nostre situazioni, anche le più difficili, già ci dà la prospettiva della salvezza, no? Di quella liturgia del cielo che oggi vediamo celebrare da tutti i santi, no? È come quando ci aspetta un viaggio, un bellissimo viaggio che abbiamo preparato, e già siamo contenti, anche se non abbiamo già preso l'aereo per fare questo viaggio. È perché già lo gustiamo. È questo il cristianesimo. E Gesù oggi, e vorrei ritornare un attimo su ciascuna, indica proprio 8 situazioni privilegiate, sicure, forti, in cui vivere questa gioia della salvezza. In un qualche modo ci viene anche detto, anche il Papa ogni tanto insiste, proprio di rimanere su queste beatitudini, impararle a memoria. Sappiamo i 10 comandamenti, ma magari le beatitudini un po' ci confondiamo. E invece sono importanti, perché sono proprio le situazioni paradigmatiche dove un po' possiamo mettere ogni nostra tribolazione, ogni nostra situazione di vita particolarmente difficile. E rovescia proprio la prospettiva il Signore, no? Le conosciamo, beati i poveri in spirito, di essi è il regno dei cieli. Beati i poveri in spirito. Ma chi sono questi poveri in spirito? Non sono semplicemente i poveri, quelli che non hanno mezzi, dirà così magari Luca, ma poveri in spirito, sono quelli che proprio hanno poche risorse personali, intellettuali, possono poco contare sul loro spirito, potremmo dire così, sulla loro iniziativa, sulla forza del loro animo. Sono piccoli davanti alle grandi cose del mondo e della vita, ma appunto, pur avendo questo respiro un po' corto, questo spirito un po', ecco, che gli manca, confidano nel Signore. Di essi è il regno dei cieli. Dio è il loro re, è il loro Signore. Gli lasciano spazio, contano sulla provvidenza. Beati i poveri in spirito, beati quelli che sono nel pianto, saranno consolati. Sono quelli che hanno il dono delle lacrime, che piangono, che non hanno, piangono per la loro situazione, per la loro fatica, per i loro peccati magari, per le loro solitudini o incapacità, ma piangendo, ecco che già in un qualche modo con semplicità chiedono consolazione al Signore, chiedono aiuto, desiderano il suo abbraccio, desiderano che Lui asciughi queste lacrime che magari nessun altro riesce a consolare. Beati quelli che sono nel pianto, beati i miti, erediteranno la terra. I miti sono quelli che non urlano, non sgomitano, non si impongono e non affermano ad ogni costo il loro parere, la loro posizione. Sono questi che erediteranno la terra, no? Riceveranno il dono proprio in eredità. Gli spetta, è per loro. Ecco la terra promessa, è la gioia, la pace, la prosperità. Poi beati quelli che hanno fame e sete di giustizia, perché saranno saziati. È avere fame e sete di giustizia. Pensate che attualità anche questa beatitudine. No, è di chi ecco, ha a cuore la giustizia, lotta, desidera, aspira che la giustizia trionfi, e che non si fa scoraggiare, e che non volta la faccia dall'altra parte, e che non si piega all'ingiustizia, e che non fa compromessi, non paga il pizzo. È gente che ha fame e sete di giustizia, ed ogni occasione lo dice, lo manifesta, desidero la giustizia anche in questa situazione. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Ebbene, i misericordiosi sono quelli che sono capaci di vicinanza, di pazienza, di compassione, di perdono, di empatia. È che danno amore, danno consolazione. Beati i puri di cuore, sono quelli semplici, trasparenti, che stanno lontani dalle dipendenze, dalle passioni, dalle impurità, dall'ira, dalla sopraffazione, dalla sporcizia. I puri di cuore vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Gli operatori di pace. Ma che bello essere operatori di pace, vero? Sono quelli che appunto operano, cercano la pace e attraverso il dialogo, la mediazione, l'ascolto, la non risposta con le armi, che non tirano fuori la spada dal fodero, ma attendono, ecco, che porgono l'altra guancia. Sono gli operatori di pace. Beati i perseguitati. E qui è ancora più difficile. I perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli, no? Sono quelli che proprio subiscono addirittura violenza, persecuzioni, ingiustizia, in tanti modi, non solo le grandi ingiustizie, ma anche quelle quotidiane, familiari, attraverso le persone magari che ci dovrebbero rispettare, voler bene. Beati i perseguitati, beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Qui evidentemente la tribolazione si fa ancora più difficile, più grave, è un crescendo, potremmo dire, tra le otto beatitudini, è questa persecuzione, l'insulto, la menzogna per causa sua, per causa del Signore. Rallegratevi e gioite, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. E capite, Gesù inizia a insegnare i suoi, è chiaramente un insegnamento che richiede tempo, richiede anche sperimentazione, richiede pazienza. Vedete, attraverso il Vangelo noi proprio in queste situazioni di grande difficoltà veniamo invitati ad aprire il cuore nella prospettiva del Signore, sentirci amati. Quale grande amore, dice oggi la lettera di Giovanni, ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente. In queste situazioni sperimentiamo ancora di più quanto non abbiamo altro appiglio che quello: essere amati, sentirci amati. Ci aggrappiamo a questo, per poi però aprirci, è questo che ci chiede, alla gioia, alla speranza, a vedere come fanno i santi, che la salvezza non dipende da noi o da chi abbiamo vicino, ma dipende e appartiene a Dio, è Lui che ce la regala. È questo allora che Gesù stesso, non solo a parole, ma anche con la sua stessa vita, ci insegna. Noi abbiamo un Dio che si è fatto piccolo, che si è fatto mite, si è fatto misericordioso, è perseguitato fino alla croce, è morto per questo. E lui è uno che lo ha fatto per amore per noi. Ma poi potremmo dire davvero tutti i santi, perché se ci pensiamo, qualunque sia il santo a cui siamo legati, anche lui avrà vissuto situazioni difficili di persecuzione, ma proprio lì ci ha manifestato questa gioia nell'essere legato alla salvezza del Signore. Ecco allora, oggi siamo invitati anche noi a metterci in questa strada, a camminare proprio nella via della santità, sperimentando giorno per giorno nelle situazioni della nostra vita quanto sia bello, forte e gioioso aprire il cuore al Signore e al dono della salvezza.